Ciao Marco, sono Fabio da Birmingham. Oggi voglio essere un pochino realista, tendente al pessimista. Ieri ho letto che la Premier League ad oggi, 19 gennaio, nel mercato di gennaio, ha speso più di 300 milioni di euro. La Serie A, 6. La domanda è, da italiano naturalmente, anche se abito in Inghilterra,
siamo messi male.
Ma noi italiani, dove dobbiamo andare? E la mia risata non è, è una risata ironica, beffarda. Grazie, ciao.
Siamo messi maluccio. Ci dobbiamo far venire un po' di idee, caro Stefano.
Non è facile.
Intanto presento, perché in studio ci ha raggiunto e mi fa molto piacere, l'amico e collega Paolo Valenti. Ciao Paolo, ben trovato. Grazie.
Ciao Marco,
per stare qui
ciao
con
Marco,
noi.
Ciao Stefano. Ciao,
oggi
Paolo.
Abbiamo un bel salotto, perché poi ci sono in collegamento, c'è ancora Antonio Paganin con noi. Ciao Antonio, ben trovato di nuovo.
Ciao Marco.
E ben ritrovato. E poi abbiamo anche Marcello Chirico. Lo vedo. Ciao Marcello, come stai?
Ciao, bene, voi?
Bene, dai, tutto bene. Parlavamo della Supercoppa, che a te non ti è riguardato.
No. E quindi cosa vuol dire?
No, così era una battuta, cioè, subito arrabbiato.
Avete sbagliato ospite.
No, ho capito. Venivamo dalla Supercoppa e abbiamo parlato della Supercoppa.
Marcello ti risponde.
Io ho voluto, insomma,
avete sbagliato ospite.
No, ma no, gli ho detto di che cosa parlavamo in precedenza, capito? Marcello, no,
un argomento che non mi compete.
No, per carità, io però ti ho fatto partecipi di quello di cui stavamo parlando.
Ti ringrazio, ma non ho argomenti.
Senti Marcello, voglio un attimo partire da te. Questo cambiamento in casa Juve. Questo anche prima abbiamo avuto noi Dragoni all'inizio della trasmissione, che ci ha un po' anche siamo tornati su questa anche uscita di scena di Agnelli, che poi è un'uscita importante perché non riguarda solo la Juve. E quello che può essere lo scenario in casa Juve. Tu da grande, diciamo così, appassionato e segui la Juve da sempre, cosa ti aspetti da questo cambiamento? Facciamo un attimo un giro su quello che abbiamo visto ieri, che insomma è un cambio importante. Veniamo da un ciclo che ha vinto tantissimo, quindi volevo sentire un po' il tuo pensiero.
Guarda, il cambiamento, sì, è vero, è stato un ciclo molto vincente quello di Andrea Agnelli. Gli ultimi tre anni sono stati commessi troppi errori, troppi azzardi. Io sono molto preoccupato, devo dirti la verità, ma non tanto per il futuro prossimo, ma per il futuro immediato, perché io mi auguro che il CDA da battaglia che è stato schierato sia veramente in grado di sostenere questa battaglia legale, fiscale, no, che ci sarà nelle varie aule di tribunale. Adesso vedremo domani se di nuovo si riaprirà anche il processo sportivo. Cioè non è una bella situazione, e anche i presupposti futuri, quando dico questo CDA comunque ridurrà i costi, punterà sulla next gen, allora c'è un ridimensionamento in atto.
Ridimensionamento, pensi, Marcello?
Scusami, se mi vengono a dire che i prossimi anni bisognerà abbattere il costo ingaggi, e questo ci sta, quindi vuol dire che determinati campioni non te li potrei permettere, che devi puntare sui giovani, sulla next gen. Quando tu punti sui giovani sono discorsi a lungo termine, perché tu i giovani li devi educare, lì hai dei ex calciatori, sanno benissimo un calciatore, per la crescita di un calciatore cosa bisogna fare, quanto tempo ci si impiega, a meno che tu non ti chiami Maradona, Ronaldo e Messi, quindi sono un po' così, più che altro preoccupato dal punto di vista proprio fuori dal campo, per quello che saranno le vicende legali. Perché anche se oggi ho letto la carta di Ronaldo, sembrerebbe meno grave di quello che si diceva, perché fine dei conti io vedo soltanto le clausole partivano, a cui dovrebbero dovuto attenersi quelli della Juve, partivano dal 1 settembre del 2021, Ronaldo è stato ceduto il 31 di agosto e quindi tutto quello decade, però bisogna capire se quell'accordo era stato messo a bilancio, comunicato, ci sono dei passaggi che probabilmente bisogna chiarire ugualmente, e poi tutti gli altri aspetti, no, di questa vicenda, l'aggiottaggio, le plusvalenze, capire un attimo. Io devo dire la verità che su questa cosa ho subito detto che erano fatte abbastanza gravi, e soprattutto mi aveva colpito quell'intercettazione di Bertola con Cherubini quando diceva appunto a Calciopoli siamo stati tirati dentro, qui ci siamo buttati noi. Sai. Sembra quasi una missione di colpa.
No, io adesso aspettiamo, naturalmente chiedo anche a tutto quello che sarà il discorso, perché io personalmente non ci voglio entrare, non mi permetto di entrare, perché credo insomma che ci sia poi un iter e aspettiamo insomma quello che
poi
sarà.
Scusami, su Andrea Agnelli, su Andrea Agnelli ti aggiungo solo questo: sono rimasto stupito dal fatto che sei uscito fuori anche da Exor e Stellantis.
Esatto. Questo mi ha colpito. Questo non lo c'è pure Paolo che annuisce qui in studio. Paolo, questo è stato
ne abbiamo parlato. Un conto infatti, è uscire dalla Juve.
Un conto uscire da tutto, Juve. Insomma. Certo.
Uscire da tutto e dire adesso c'ho una pagina bianca da riempire. Io penso che qualcuno più potente di lui in questo momento all'interno del gruppo e della famiglia l'abbia invitato a uscire.
Paolo Valenti?
Sì, sono pienamente d'accordo. Ovviamente poi queste sono quelle cose che in ambito aziendale non si dicono perché non si possono dire, però si leggono chiaramente tra le righe. Insomma, effettivamente non avrebbe senso abbandonare tutte le società del gruppo nelle quali si è nell'ambito di un consiglio di amministrazione se in qualche modo non c'è la mancanza del desiderio di proseguire insieme e di comune accordo con gli altri membri della proprietà. Quindi effettivamente credo che la lettura corretta possa essere questa qui che abbiamo appena dato.
Sentite, però vi chiedo una cosa: prima c'era un messaggio di un ascoltatore interessante, dice: ho la sensazione che la Juve va verso un cambiamento e potrebbe puntare più sui giovani. La domanda è: Allegri è idoneo per fare questo tipo di cambiamento? È l'allenatore giusto?
No,
facciamo un giro
no.
con tutti io. Stefano, secondo te, se dovesse andare in questa direzione, quindi
non lo possiamo sapere. Magari adesso Allegri ci ha abituato nella sua carriera a vincere con i campioni, però in passato ha vinto campionati. Allegri ha vinto dappertutto, ha fatto bene a Cagliari con i giovani. Ricordo all'epoca c'aveva Matri, tanti altri giovani, sa plasmare, sa conoscere il calcio, è appassionato, riconosce il talento, il livello, la prospettiva di una possibilità di crescita. Con Fagioli e Miretti ha fatto bene, anzi è stato criticato perché non li ha fatti giocare a Maradona contro il Napoli. Però nella rincorsa, nella rimonta juventina, c'è molto di questa gioventù.
Ma non c'erano i big però, nella rincorsa.
No, appunto, nel senso che secondo me potrebbe, a bocce ferme, insomma, definiamolo così, un anno zero della Juventus, ipotetico anno zero. Perché no? Cioè, secondo me Allegri non è negato ad allenare in generale anche i giovani. Potrebbe farlo, poi non lo so, la scelta da parte della Juventus, se vuole radicalmente proprio cambiare management sportivo, direttore sportivo, si parla di un po' di, cioè, i nomi che circolano, Campos, Massara, che potrebbero aiutarlo. Mi sembra che anche questa nuova, cioè il presidente, poi non lo so, Marcello ne sa di più di noi sicuramente, e l'amministratore delegato siano molto su Allegri. Cioè Allegri non è, noi discutiamo sul fatto, ma la Juve ormai è l'ultimo anno di Allegri, se arriva adesso indipendentemente dai risultati, ma credo che questa dirigenza
potrebbero rafforzare la sua posizione.
Citano molto Allegri.
Aspetta che poi rivado da Marcello, vuoi sentire anche Antonio Paganini, la sua versione? Tra l'altro oggi c'è anche stata uscita un'intervista a Conte, momento difficile, sto riflettendo sul futuro, mi manca la famiglia. Qualcuno ha detto guarda caso esce proprio il giorno dopo che Agnelli lascia tutto, esce la dichiarazione di Conte, l'intervista di Conte. Guarda caso, poi sento un po' Marcello. Antonio, tu che ne pensi di questo discorso, della riflessione dell'ascoltatore partendo da Allegri e giovani?
Difficile, perché deve avere una squadra che quantomeno ha un'idea di calcio, con tutto rispetto per Allegri. Mi rifaccio un po': l'Arsenal ha fatto da sempre il suo marchio di fabbrica investendo sui giovani, e adesso però ha preso un allenatore che calcisticamente la fa giocare. Allegri da sempre ha sempre il suo mantra: è quello che prima conta il risultato, poi tutto quanto il resto li puoi magari forgiare dal punto di vista caratteriale, ma dal punto di vista calcistico non possiamo dire, non penso che nessuno mi possa smentire, che la Juventus è una bella squadra che gioca bene a calcio, e lo si è visto poi dopo nella sfida con il Napoli, nel quale ha trovato una squadra che giocava a calcio, e da lì si è sciolto un po' tutto. La vedo un po' difficile. Quando tu devi cambiare tutto, devi cambiare proprio mentalità, filosofia. Ci hanno provato negli anni scorsi quando avevano richiamato Sarri, però per Sarri ci vuole del tempo. L'idea sarebbe secondo me quella di partire da un allenatore giovane che ha un'idea di un certo tipo, e chiaramente andare un po' a ridimensionare quello che in questo momento, ma il grido d'allarme penso di Agnelli era già arrivato con quando c'era la possibilità della Superlega, perché chiaramente gli introiti, sentivo prima l'ascoltatore che parlava della differenza con la Premier League, ma sì, sono delle differenze di incassi che sono paurose. Il calcio italiano sta avendo proprio una difficoltà dal punto di vista proprio economico che è bestiale. Gli incassi sono, penso, a livello dei campionati nazionali, penso noi siamo il quarto o quinto addirittura, perché fra un po' passeremo penso anche dietro la Francia. Per cui diventa difficile quando quel tipo di economia poter competere con le altre società. E facendosi un po' il discorso del mio di prima, quando tu non hai la possibilità di poter prendere dei giocatori di livello, è chiaro che devi puntare sulle seconde e le terze scelte. La parte di scouting è determinante, come ha fatto quest'anno il Napoli con Kvaratskhelia e con Kim. Ma quante volte tu riesci a centrare un tipo di discorso sul fatto? Se poi nell'anno in cui non lo trovi, si va a parlare di mercato fallimentare, ma è sempre un rincorrere, devi sempre fare delle scommesse. E non è il massimo quando tu devi investire continuamente a fare delle scommesse che poi tu sai che poi difficilmente puoi realizzare. E questa è la difficoltà in questo momento del movimento italiano. Pochi incassi, siamo con strutture veramente obsolete, perché gli stadi italiani sono veramente obsoleti. Vedevo anche ieri sera lo stadio di Riyadh, parliamo già di un gioiellino che stranamente qui in Italia non si riesce a vedere. Non riusciamo a avere, a parte qualche macchia bianca, qualche mosca bianca, in Italia non c'è, poche società che hanno stadi di proprietà. E se pensiamo a quanto tempo il Pallotta si è voluto andarsene da Roma per battagliare su uno stadio di proprietà, l'Inter quanti anni è che sentiamo parlare di cambiamento a San Siro? Certo. Parlano che non si può abbattere uno stadio.
No, non si può abbattere,
però se andiamo a vedere, che ne so, l'Emirates giù a Londra non ci hanno pensato due secondi ad abbattere Highbury, che era anche lì uno stadio.
White Hart Lane del Tottenham, Wembley, cioè, dalle altre parti si ragiona un po' in maniera, vabbè, qui entriamo in un discorso molto
burocratico.
Sì, hai ragione, tanto se consideriamo ci sono tre, politico, burocratico, ci sono tre stadi, mi sembra, di proprietà qui da noi, quindi voglio dire, non è che
non diamo la possibilità alle società di investire anche lì.
No, ma su questo sono d'accordissimo con Antonio.
Però se prima o poi vuoi organizzare un europeo, un mondiale, gli stadi li devi fare, se
no
non organizzerai mai.
No, Marcello, sono d'accordissimo. Senti, Marcello, c'è una riflessione di un altro ascoltatore, ve la rigiro, dice: forse dovrebbero scambiare le panchine Inter e Juve. Allegri sarebbe perfetto per vincere, cosa che ad Inzaghi invece riesce, ad Inzaghi potrebbe costruire, vedi? Qualcuno accenna uno, tu sei proprio, però a te non ti piace nemmeno Allegri per questo concetto.
Sì, ma no, ma anche perché, ritornando al discorso che facevamo prima, io sono più d'accordo con Antonio che con Stefano, cioè nel senso che io sono abituato, avendolo avuto per tanti anni Allegri, abituato a vedere un allenatore che è più un gestore che un allenatore. Lui, se tu gli dai i giocatori forti, lui tira fuori il meglio da quei giocatori. Se tu gli devi dire di costruire, non è in grado. Ma la risposta l'abbiamo già ottenuta, come dicevi, accennavi prima tu, a Napoli la partita clou dell'anno, quella che avresti dovuto vincere, lui non si è fidato di un giovane, li ha messi in campo quando avevano preso 5 gol, dice vabbè, andatevi a prendere i fischi, vai, dai, andatevi a farvi fare il torello. Cioè prima non li ha messi, eppure quei giovani avevano contribuito al rilancio della Juve, cioè nel senso che in campionato la Juventus era ripartita, aveva fatto punti anche grazie all'innesto di quei giovani. Nella partita decisiva lui l'ha tolti tutti.
Paolo, questa è un'altra riflessione, Stefano, ci può stare, perché in effetti dice nel momento
adesso dopo il 5-1 ci può stare.
Non si fida lui dei giovani, non si fida, lui vuole quelli fatti e finiti. Ha messo
però
in
ha dimostrato,
campo addirittura
Marcello, scusami, però ha dimostrato poi con i fatti di dargli fiducia, insomma, voglio dire, di crederci, li
sì,
ha fatti
per
giocare.
Esigenza. Cioè nel momento in cui ti mancavano tutti, aveva tutti fuori, doveva per
forza. Ma magari una partita così importante
si
aspettava altro, poi quella è una partita, per carità. Io sono stato criticato anche dallo stesso Marco, la partita, se Rachmani fa gol finisce 2-2 primo tempo, poi lo so che Marco si mette a ridere, ma magari finisce 6-2 nel secondo tempo. Ci sono state due partite, un primo tempo e un secondo tempo, per molti è stato 5-1 totale dal primo al 90esimo, io non sono d'accordo. E poi il Napoli finisce 2-2 con la Cremonese.
Ma lui ha sbagliato,
cioè, ragazzi, il calcio, il calcio bisogna andare fino in fondo a vedere i dettagli. Perché il Milan, qui ti ricordi, Marco, perché poi la gente poi non ha poca memoria. Dopo a Milan-Roma c'è stato il putiferio. Ah, ma come, la Roma gioca così male? Ma come, il Milan mi ha dominato? Ma il Milan non ha dominato. Ha fatto un possesso di palla, ha giocato meglio, era più sicuro.
Poi alla fine,
ti fai rimontare due gol, non è il tuo, cioè lì scatta l'allarme rosso.
Questo
poi lo dimostri in Coppa Italia, poi lo dimostri a Lecce, poi lo dimostri in Supercoppa e poi parliamo di crisi.
Altro che qui suona tutto adesso. In
sì,
casa
però
mia.
Marco, cioè, è facile parlare dopo. Devi parlare prima. Tu dici Napoli scintillante 5-1 a Juventus, poi ci rimani male se Napoli esce con la Cremonese vittoria di finale, perché le partite tu mi hai massacrato giustamente, eh? No, dopo il Napoli 5-1 sono stato l'unico a dire ragazzi, il primo tempo la Juve fa 4 occasioni da gol, il Napoli fa 2 tiri 2 gol, gioca meglio i primi 20 minuti, poi è un primo tempo dove la Juve è in partita, poi sparisce nel secondo tempo, poi dopo ci sono la PlayStation, fuochi d'artificio, cioè, è tutto quello
che
pare.
Ma questo è il grave.
Però se uno racconta la partita del 5-1 Napoli-Juventus, okay, la Juve massacrata,
però,
io non sono d'accordo.
Però scusa Stefano. Se io vado alla fine del primo tempo, l'ho spogliato io col 2-1. Il 2-1 la partita è ancora tutta aperta.
A voglia,
certo. Poi però rientro e faccio quello schifo che faccio vedere.
Dopo il Napoli, prendo 5, il Napoli 6, 6, sull'astronave. Nessuno discute il secondo tempo. Ma il primo tempo è una partita un po' stramba.
Io facevo un discorso diverso, ma ripeto, magari non ci capisco niente io, quindi è un problema mio. Nel Napoli c'è una costruzione, c'è sempre una costruzione, certo. Si vede sempre. Nella Juventus c'è l'occasionalità. Se l'occasionalità e basta a voi per dire che la squadra può competere con il Napoli, poteva rincorrere, io l'ho detto nelle 8 partite dove tutti facevano è arrivata, è tornata, no, non è tornato niente, perché in 8 partite, 3 o 4, sono state occasionali, perché con Cremonese Udinese se portai via 2 punti parlavi di altro. Certo. Parlavi di altro e 2 punti li potevi portare via, poi ti ha detto bene che ne hai portati via invece, che hai portato a casa 2 vittorie,
Marco,
ma occasionali, non c'è
d'accordo,
qualcosa di costruito
rispetto alla tua
io
opinione,
questo ho sempre detto,
ma è bello, sai perché
il
confronto? Perché ognuno nella propria opinione mette delle cose giuste e alcune
carità,
allora
infatti
ti faccio un altro esempio stupido, tu mi dici che la Juventus è stato casuale, fortunato, cioè è stato fortunato questo percorso delle 8 vittorie consecutive,
occasionale, non fuori, occasionale.
Vabbè, ti hai parlato di Cremonese, le cose, io ti posso ti ricordi il Napoli quando vinse a Cremona? Come vinse?
Ma certo, ma
no,
ragazzi,
aspetta,
ma non è che le puoi fare 18-19 partite senza...
No, ma io ti sto dicendo,
ma la fortuna ragazzi ci deve stare nel calcio,
allora,
nella vita,
capito,
nello
però
sport,
non è che
tutto,
sono
eh,
tutte partite tonde,
però non è
belle,
che te
cicciotte, generose, belle, quei fiocchi, che il Napoli sono stato il primo io a enunciarlo, però non mi puoi dire che il resto... il resto, voglio dire, non vale niente.
Sì,
io non
però,
ci sto.
Però tu mi prendi il Napoli e mi citi 2 partite dove possiamo individuare la fortuna? 2?
No,
3?
A Firenze non ha vinto.
3?
Ammetto che a Firenze non ha vinto.
Vabbè,
con lo Spezia, se non c'era Spadori a 2 minuti dalla fine, 4? Tu la pareggi. Con il Lecce hai pareggiato in casa.
Vabbè,
a Cremona hai cominciato a vincere al 76esimo grazie a Simeone.
Vabbè, cioè, tutte. Sono tutte fortunate quelle del Napoli? Quante ne citi? 4?
Non sono tutte facili. Non c'è sempre il sole con l'arcobaleno, questo ti sto dicendo io. Andiamo a vedere il campionato.
Certo.
Come tu mi dici l'Inter, ma l'Inter non si può vedere. È sbagliato, secondo me, questo è il mio punto di vista, analizzare che l'Inter è la squadra di scappati di casa.
Ma chi l'ha detto che era scappati di casa l'Inter? Ma chi lo dice?
No, che è fuori dai giochi.
Se tu dici queste cose, la gente ci crede. Perché qui nessuno dice che è scappato di casa l'Inter.
Però
me li dovete spiegare, perché l'Inter c'ha 10 punti. Avete detto, oggi tu hai detto, la più forte da 3 anni in Italia.
Lo confermo.
Spiegami perché c'ha 10 punti di distacco
dal Milan. Io credo nel Milan. Io credo nel Milan. Dopo il 2-2 con la Roma, tu hai detto,
io credo,
mi hai preso per un matto,
certo,
e hai detto
io
credo
nel
Milan, giusto?
Certo, io credevo nel Milan, certo.
Dopo il 5-1 con la Juventus hai detto il Napoli vince, ha vinto lo scudetto, giusto?
L'hanno detto un po' tutti, non l'ho detto solo
io ti
è difficile.
Allora io ti dico, stai calmo,
in questo momento,
che
ma
siamo alla 19esima giornata, ci sono 60 punti. Ma io te lo ripeto, ma magari lo vince.
Ma
con
se
8
dobbiamo
punti
fare 0-0 diciamo tutti che siamo calmi da qui alla fine.
Però tu mi devi dire una cosa.
Ma se c'ha 10 punti mi spiegate perché dalla squadra più forte...
Perché il Napoli è uscita agli ottavi di finale di Coppa Italia, tu me lo devi spiegare.
Beh, potrebbe essere un episodio. Potrebbe essere un episodio.
Potrebbe essere un episodio. Fortissima che domina Europa in Italia. È un episodio che esce contro la Cremonese.
Potrebbe essere un campanello d'allarme? Ok?
No!
Spiegami perché l'Inter c'ha 10 punti di distacco dal Napoli. Me lo vuoi spiegare?
Perché è colpa dell'Inter.
Per chi? Allora tu mi hai detto che è la più forte da 3 anni.
Certo.
Spiegami perché c'ha 10 punti di distacco.
Perché c'ha i giocatori più forti. E poi dopo non ti so dire perché non vince il campionato.
C'ha 10, ci sarà una motivazione. Ah, è la squadra che ha perso di più. Tu mi hai detto prima incassa più gol,
ma sono d'accordo. Certo,
e allora c'è qualcosa che non va.
No, la continuità dei giocatori sono i più forti. Allora, fatto di concentrazione, come diceva Antonio, un fatto di continuità, un fatto di momenti. Però è una squadra che esprime una forza che quando vuole vince. Vince anche
sul Napoli. Sul Napoli mi permetto di dire solo questo: che un campanello d'allarme è suonato l'altra sera con la Cremonese. Cioè, in questo senso, il Napoli è molto forte, ma quando c'ha gli 11, appena tu gli togli alcuni giocatori, Osimhen, Karaskeles, cioè, vedi che le seconde linee balbettano. È un campanello d'allarme. Paolo. Deve avere sempre quegli 11 lì.
E poi chiudiamo. Io penso che il discorso della Coppa Italia sia un discorso di stimoli, è un discorso di...
Le seconde linee dovrebbero avere gli stimoli.
Ma ne ha messe 11 di seconde linee, quando i giocatori non sono abituati a giocare insieme tutte le partite, non hanno il ritmo, probabilmente sanno che giocando tutti insieme non è sta partita che viene considerata chissà come
Però importante. Le motivazioni, una seconda linea, visto che io vengo utilizzato prevalentemente quando però, non gioco in Italia, dovrei averne.
Però non è così, cioè se tu guardi
però
la prova
io ritengo
dei fatti,
il Napoli molto forte, comunque il Napoli
per carità,
ma il Napoli non discute nessuno. Marcello,
però
si è uscito con i titolari nel secondo tempo c'erano tutta la squadra titolare
per quella fine della
ha messo quelli per non prendere gol per gestirla.
E si è andati rigore la persa.
Antonio, che ne pensi? E poi chiudiamo. Antonio Paganini,
il motivo prima di cui parlavamo: se la Juve non va a Napoli e non schiera i giovani, è la seconda cosa che ha fatto Spalletti, non ha schierato i giovani come li ha cambiati con la Cremonese, eccolo lì il risultato. Infatti il primo tempo ha fatto molta fatica, ma è complicato quando tu ne cambi praticamente 9 undicesimi, è difficile anche se giochi contro la Cremonese, perché chiaramente i meccanismi sono completamente differenti. Non mi trovo molto d'accordo sul discorso delle seconde linee, perché non dimentichiamoci che Napoli per un lungo periodo ha giocato senza Osimhen, che era stata la sua punta di diamante, era Spadore e Simeone, Milan ne sa qualche cosa, gli hanno risolto tanti problemi. E un po' il Napoli sta facendo quello che stava facendo il Milan l'anno scorso, sta andando oltre quelle che sono le sue reali forze dal punto di vista della rosa e sta compensando con l'organizzazione e con l'euforia che in questo momento c'è, mi immagino, a Napoli, quello che probabilmente tecnicamente gli manca. La differenza, ne riparlavamo prima, sta nelle due vittorie che il Napoli ha fatto con la Roma su un'invenzione di Osimhen, e a Milano con il Milan, e l'Inter che non ha vinto all'ultimo minuto a Monza, perché se vai a togliere i 4 punti a Napoli, ne aggiungi 2 all'Inter, si trovi che l'Inter si trova a 4 punti, sicuramente inferiore a quello che potrebbe essere le attese. Nonostante tutto, l'Inter la prima parte di stagione, se pensi di tutti gli scontri diretti, li aveva persi sistematicamente, per cui pur in un campionato che non valorizza l'effettivo forza dell'Inter, però la distanza sarebbe stata quella. Ci stanno, ci sono delle annate in cui ti va tutto alla perfezione, come diceva prima Stefano, vai a Cremona, soffri, però la risolvi a 10 minuti alla fine, e delle stagioni in cui
Antonio, ma nessuno sta togliendo i meriti al Napoli, però poi è bello il calcio perché ognuno ha la propria opinione. Per me l'Inter è la squadra più forte del campionato da 3 anni, poi
non posso essere d'accordo con te,
e sembra pazzesco quello che sto dicendo,
però ti ripeto, c'ha 10 punti di distacco, ci sarà un motivo.
Ma certo, hai ragione, ma
questo che io sto dicendo da ieri sera che me lo sto chiedendo,
e gran merito al Napoli, però l'Inter secondo me è il giocatore più forte.
Dillo qual è il motivo.
Il motivo ci sarà, perché sennò non c'hai 10 punti di distacco, ragazzi.
Il motivo è l'allenatore.
Hai perso 5 scontri diretti.
Il motivo è l'allenatore.
Io non lo so, però hai perso 5 scontri diretti. Ci deve stare, ragazzi, sennò stavate attaccati a Napoli.
Certo,
cioè, adesso noi dobbiamo sperare tutti quanti che il Napoli si fermi.
No,
deve essere una frenata del Napoli, sennò il campionato non si apre. Parliamoci chiaro. Ad oggi è chiaro che tutti dicono il Napoli c'ha il campionato in pugno, perché c'ha 10 punti di stacco e ha ammazzato tutti fino adesso. Poi c'ha avuto delle botte di fortuna, perché la fortuna ci deve stare.
Come ce l'hanno tutti
nell'arco di un campionato. Però devi sperare che si fermano e gli altri non devono più sbagliare niente. E io dico, è più probabile che ferma il Napoli o che gli altri dietro non sbagliano niente. Cioè, io dietro non c'ho queste grandi garanzie. No. Ad oggi, poi se improvvisamente l'Inter, come dice Stefano, comincia a viaggiare, non se prende più gol, le vince tutte.
Noi dobbiamo calcolare anche in queste outsider. Diciamo, il campionato ce l'ha in mano il Napoli, su questo non ci piove. Però dobbiamo immaginare che tra Inter, Juve, Milan, Roma, Atalanta, insomma, in quel gruppo lì qualcuna
possa
imbroccare 8 vittorie. Non lo so, possa fare un po' il Napoli in un periodo, che ne so, febbraio-marzo.
La Juve l'aveva fatto,
la Juve l'aveva fatto, vedi?
Se Napoli invece fa e gestisce, vince.
No, la Juve l'aveva fatto, 8 vittorie, poi
se
si è
fermata e non gestisce. Diventa,
il problema, come diceva,
diventa, capito?
Come diceva il buon Mario Sconcerti, è che dietro sono tutte squadre imperfette. Probabilmente delle imperfezioni ce l'ha anche il Napoli, ma sicuramente
forse minore rispetto,
però, a certo, è un vantaggio notevole.
Sì. Marcello, ti saluto, è stato sempre un piacere, come sempre. Ciao, un abbraccio, amici.
Ciao Marcello.
Ciao a tutti, ciao Antonio, ciao, grazie, Antonio. Ti abbiamo rapito,
ciao,
oggi.
Un abbraccio, buon pomeriggio.
Ciao, 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 ciao. Ci fermiamo qua, torniamo tra poco subito.